14.35 puntualissimi. Io intanto vi ricordo il nostro numero, che è il 331 8200 213, se volete interloquire con noi o se volete mandare messaggi ai nostri ospiti. A proposito di ospiti, lui non è un ospite, qui è di casa perché è il co-conduttore, ma oggi è in esterna, Stefano Impallomeni. Ciao Stefano.
Ciao Susanna, buon pomeriggio a tutti, eccoci qui.
Allora, oggi insieme a Giuseppe Vignola.
Ciao, ciao Stefano.
Allora, intanto ti diamo un'ultima notizia di mercato, perché il Monza ha firmato per Keylor Navas, quindi domani le visite mediche. Ne parlavamo prima con Niccolò Ceccarini, quindi fatto, Szczęsny di fatto non si sa che fine faccia. È un mercato un po' strano, Stefano, perché parliamo di tutto, poi all'improvviso, come dicevi tu forse l'altro giorno, all'improvviso escono nomi nuovi e cambia tutta la scena.
Sono le dinamiche classiche del mercato, che può cambiare e variare da un momento all'altro, anche se poi gli obiettivi dei rispettivi club, delle rispettive società ci sono, insomma, quindi restano. Navas al Monza un po' come Pepe Reina al Como, ci sono delle opportunità, magari si va sull'esperienza, su un ruolo che rappresenta, insomma, un'importanza fondamentale all'interno della squadra. Il portiere è un ruolo molto delicato, si dice sempre che è un ruolo diverso dagli altri, quindi avranno scelto sull'esperienza Galliani, Nesta, queste cose a Como, poi vedremo chi giocherà titolare, chi sarà il secondo, insomma. Si stanno componendo, Susanna, le varie rose, i vari organici delle squadre. Bisognerà attendere poi la conclusione, soprattutto poi le prime partite, no? Come è sempre stato, le prime partite del 18, le prime 2 di agosto, e poi si chiude.
Sì. Una cosa che non abbiamo detto all'inizio, che invece volevo ricordarvi, è che oggi c'è il Consiglio federale, e noi lo seguiremo insieme al nostro Lorenzo Beccarisi già dall'ora successiva. Ha parlato Gravina, dice: io proporrò convocazione assemblea straordinaria per modifica statuto e regole del sistema. Vedremo cosa succede, soprattutto lo sentiremo dalla voce del nostro Lorenzo Beccarisi. Dicevi, Giuseppe?
Sì, intanto arrivo subito un messaggio per Stefano che chiede un giudizio sul probabile arrivo di Dovbyk.
Ma secondo me alla fine la Roma doveva ricoprire il ruolo, insomma, lasciato vacante da Lukaku. Credo che Dovbyk, da un punto di vista fisico della struttura, era quello che voleva De Rossi, voleva un giocatore che di questo tipo di caratteristiche. È un giocatore oggettivamente che è andato in gol con una regolarità spaventosa, anzi di più, perché non solo è stato capocannoniere dell'ultima Liga, ma anche aveva segnato, era stato capocannoniere del campionato ucraino. È un giocatore affidabile, credo che sia un ottimo colpo. Io discutevo sul fatto che 40 milioni fossero troppi, 35 pure, però insomma, se la Roma lo ha preso, secondo me lo ha preso, salvo clamorosi colpi di scena, credo che poi possa fare bene. Però insomma, poi è importante che il calciatore si integri bene con il gioco della squadra e che possa essere supportato e valorizzato, le sue caratteristiche possono essere valorizzate.
Che poi la Roma ha dimostrato di avere subito le idee molto chiare, perché in realtà prima di Dovbyk cerca Sorloth, che fondamentalmente sono primo e secondo, Dovbyk il primo, Sorloth il secondo calciatore che ha fatto più gol nella Liga.
Sì, no, sono due giocatori molto fisici, non sono simili. Dovbyk è un finalizzatore, soprattutto uno che ha un tempismo straordinario dentro l'area rigore, si fa rispettare. E poi i tifosi, i romanisti non solo, ma anche, voglio dire, tutti quanti gli addetti ai lavori cercheranno di capire come reggerà la scena in Serie A. Insomma, poi sono due campionati completamente differenti, quello spagnolo e quello italiano, però fare 24 gol nel girone, a portarlo, contribuire insomma con i tuoi gol, a portarlo in Champions League, è tanta roba. Nazionale io non l'ho visto bene, però credo che lui sia un classico calciatore che debba essere sostenuto. Sembra difficile che possa lui reinventarsi dei gol da nulla, magari può capitare, potrà capitare senza dubbio, ma non è la sua caratteristica principale.
Allora Stefano, è con noi anche Gigi Maifredi. Ciao mister.
Saluto a tutti.
Allora, Stefano Impallomeni dall'altra parte e anche Giuseppe Vignola.
Buon pomeriggio. Un saluto a tutti, caloroso. È proprio il caso di dirlo.
Mamma mia.
Caloroso, caloroso. Qui tanto. Non so dove siete voi, ma qui tantissimo.
No, io sono sul lago di Garda, per cui abbiamo l'acqua, ma abbiamo tanto caldo.
Ah, sì, sì. Sì, sì. Allora, voglio iniziare subito con una domanda al mister. Mister, secondo lei, Motta, Conte e Gasperini sono gli anti-Inter?
Beh, sulla carta certamente sì. Dopo bisogna stare attenti, perché come è stato anche detto, tutto il rumore che si fa intorno al calciomercato viene poi cancellato dal campo, per il campo è quello che decreterà chi ha lavorato bene, chi ha portato in Italia giocatori funzionali, perché noi adesso seguiamo un po' l'onda dei giornali e dell'opinione pubblica, anche radiofonica e televisiva, però bisogna vedere se questi giocatori che sono stati acquistati saranno, come ho detto prima, funzionali al campionato italiano, che non è certamente il campionato più bello che c'è, ma credo che sia uno dei più difficili, se non il più difficile. Per cui attendiamo le partite per poter dire poi alla fine chi ha operato bene e operato male. È chiaro che in linea teorica questi tre allenatori hanno in mano le tre squadre che potenzialmente potrebbero essere, insieme al Milan, le squadre che potrebbero concorrere per vincere il campionato. Però l'Inter, stante la società che ha, i movimenti che ha fatto in anticipo sugli altri, credo che parta avvantaggiata rispetto a questi. Dall'altra parte c'è l'entusiasmo di una piazza come il Napoli, di una piazza come quella di Torino, che ha acquisito un allenatore diverso da quello che c'era prima e adesso dovrà dimostrare di far meglio di quello che c'era prima. Sarà difficile, non negli ultimi anni, ma per quello che ha fatto in precedenza. E dopo, vabbè, abbiamo detto Gasperini ormai è una sicurezza. Io credo che lui abbia fatto dei movimenti a livello calciomercato e ponderati, e a far sì che migliorino la squadra, che già è stata ottima l'anno scorso.
Io ci volevo fare una domanda a entrambi, prima a Stefano, magari poi il mister, su Conte Napoli, nel senso Conte per la prima il Napoli per la prima volta sceglie di prendere un allenatore che non si concentra sul gioco, perché sempre il Napoli ha cercato, diciamo, di far uscire i propri talenti con il gioco, eppure anche già nelle amichevoli fondamentalmente tutti i calciatori, lo stesso Conte ha raccontato come ci sia una coesione incredibile tra staff, allenatore e giocatori. La mia domanda è se questo Napoli può lottare per lo scudetto e come, secondo voi, gestirà Conte i primi momenti complicati, dove comunque sappiamo Napoli, come altre piazze in Italia, nei momenti difficili è veramente un posto molto caldo.
Stefano.
Ma insomma, io comincerei dal gioco, insomma, non è che le squadre di Conte giochino male, che poi voglio dire, poi ognuno può scegliere principi di gioco, sistemi diversi, ma insomma poi abbiamo qua un mister che ce lo può dire meglio. Uno deve sposare delle idee, dei principi, però insomma poi uno gioca come vuole, e Conte ha dimostrato con le sue squadre, col suo lavoro, con la sua esperienza, col suo curriculum, di far giocare bene le squadre, soprattutto di metterle bene in campo, e soprattutto con delle squadre che hanno mostrato sempre un equilibrio. Io credo che l'equilibrio poi viene rappresentato dalla fase difensiva, la fase offensiva più o meno la devi fare da 8, e le squadre di Conte la fanno. Detto questo, avrà due vantaggi: peggio di così non si può fare, non si potrà fare, perché Napoli viene da un decimo posto, da un ambiente che aveva il morale sotto i tacchi. Lui, il suo arrivo ha un po' rivitalizzato un po' il tutto, e quindi avrà questo vantaggio. Anche l'altro, di giocare una volta a settimana, quindi per uno come lui, che è di campo, no, tra virgolette, definito un allenatore che si dedica totalmente anima e corpo al lavoro quotidiano, è un vantaggio enorme. Poi per quanto riguarda l'assetto, l'organico della squadra è di primissimo livello, va toccata, diciamo, un pochino, vanno toccate le corde giuste per poi rimettere in moto la macchina. Credo che il Napoli, e la domanda di Susanna che ha fatto prima Gigi sul fatto che Motta, Conte o Gasperini possono essere anti-Inter, io credo che ci sono delle categorie di allenatori, per chiudere un po' un concetto, ma una mia sensazione, ci stanno, gli allenatori sono quasi tutti preparati, sono tutti molto bravi, però poi c'è una differenza, c'è l'allenatore che vuole piacere ai media, che vuole convincere noi, dirà che bella partita, mi è piaciuto, mi ha convinto, e poi sono allenatori che vogliono vincere. E qui non basta poi avere una rappresentazione oppure un'espressione di gioco, eccetera, eccetera. Secondo me devi unire l'uno e l'altro, e Gasperini, e Motta e Conte assomigliano un po' più all'Inzaghi, insomma, nel senso che alla fine devi raggiungere dei risultati. Poi c'è un gruppo di allenatori che sono tutti preparati, che vogliono piacere più alla critica che non poi dopo raggiungere i risultati, secondo me, perché poi alla fine non è che devi poi mediare, devi giocare per vincere più che per convincere la stampa.
Mister?
Beh, la domanda è interessante. Io credo che non ci sia un allenatore che dica io voglio vincere senza giocare bene, o il contrario. Come diceva Machiavelli, il fine giustifica i mezzi. I mezzi sono quelli che partono dalla tua idea di gioco. Ognuno mette in campo quello che pensa che sia la soluzione migliore per andare a vincere la partita, perché questo è il fine di tutti. Dopo io credo che Conte abbia preso una squadra che non è ferita, ma era quasi morente, e ha dovuto essere veramente quello che doveva rivitalizzare il tutto. Spero che De Laurentiis capisca che l'allenatore è la parte centrale del progetto e non voglia esserlo lui, no? E che Conte sia andato al Napoli non pensando di essere stato, di aver fatto la terza scelta. Lui è chiaro che voleva andare alla Juve o al Milan, ma è andato lì. Io credo che alla fine è una fortuna per lui essere andato lì, perché è una piazza importante, una piazza che ti può dare tanto, e in più, come diceva Stefano, ha un organico importante, perché non è che è andato a prendere una squadra scarsa, è una squadra che 2 anni prima ha vinto il campionato. Sì, c'erano 2 o 3 giocatori in più, perché Osimhen non ci sarà più, Kim non ci sarà più, però secondo me l'aver tenuto Di Lorenzo e Svarasteglia, e se arriveranno a portare Lukaku, avranno fatto veramente dei buonissimi colpi di mercato. Per cui direi che alla fine deve essere contento Conte, dimostrarlo alla squadra, perché non è che quando sento che in una squadra c'è coesione con gruppo di lavoro, tecnico, così, ma in tutte le squadre ci deve essere questa coesione, perché altrimenti non puoi vivere a reparti differenziati, no? Per cui sì, dopo ci sono anche tanti altri allenatori che devono vivere il fatto di fare tutto e subito, perché o sei un allenatore consacrato e non hai bisogno di dimostrare, o altrimenti sei, Baroni, Italiano, così, devi convincere immediatamente la piazza che stai sostituendo quello che è partito nella maniera giusta. Per cui quest'anno, come ho detto in varie occasioni, sarà l'annata degli allenatori, e io sarò molto attento a questo.
A quale allenatore in particolare? Non so, per esempio, il coraggio di Italiano.
Beh, io sono stato a Bologna, posso dire che Bologna è la piazza ideale per qualsiasi allenatore, perché non ti dà pressione, ti dà appoggio e tutto. Però ultimamente la piazza è stata abituata bene, lui non potrà andare lì e fare un campionato discreto come era nelle corde prima che arrivasse Thiago Motta. Lui deve andare lì e seguire sull'onda di Thiago, con l'aiuto anche di Sartori, perché attenzione, il Bologna, il primo acquisto importante che ha fatto nel tempo è stato Giovanni Sartori, e questo è veramente il collante fra la dirigenza e l'allenatore, e in più è uno che capisce di calcio come pochi. Sarà avvantaggiato, però dovrà dare molto del suo. E un altro che guarderò con attenzione è De Rossi, anche se De Rossi ha già anticipato l'anno prima quello che è in grado di fare. Però un conto è sostituire, un conto è iniziare. Per cui sarà bene vedere anche come opererà De Rossi.
Mister, una cosa, lei... scusi. Qualche settimana fa, proprio qui da noi a tuttomercatoweb.com, ha detto il Napoli con Lukaku può essere l'antagonista vero dell'Inter. È passata qualche settimana, siamo a fine luglio, ancora Osimhen non è uscito e Lukaku di fatto non è entrato. Ci fosse anche un 10% di probabilità che Osimhen rimanga al Napoli, come la vede?
E non sarebbe una disgrazia, sì. No.
Perché oggi cominciano a titolare anche che per il mister Osimhen sia un fastidio.
No, beh, un fastidio se lui dovrà andare via, ed è lì chiaro, perché lui vorrebbe avere Lukaku per inserirlo negli schemi e tutto, ma quello lo direbbe qualsiasi allenatore che ha e vuol bene alla propria squadra. Cioè, se io ho i miei titolari a disposizione lavoro in una maniera, se ho un giocatore che andrà via e sappiamo tutti che andrà via ed è lì, insomma, a me non dà nessun vantaggio, anzi mi dà del fastidio. Però io non sarei preoccupato per Lukaku, perché io credo che Conte avrà mandato un suo uomo di fiducia e credo che Lukaku stia lavorando con quello. Non sono sicuro, ma certamente se quello è il disegno della società di portare Lukaku e di far andare via Osimhen, è chiaro che non potrà arrivare digiuno di lavoro. E adesso attendiamo, però tornando al fatto che mettiamo che rimanga Osimhen e Osimhen capisca che è rimasto nonostante gli sforzi della società di venderlo e accettasse la situazione completamente, io credo che non sarebbe una disgrazia per Conte, perché Osimhen è un magnifico giocatore e un grande realizzatore.
Invece volevo chiedere a Stefano della questione fascia in casa Lazio, nel senso la Lazio doveva dare la fascia, sarà di Zaccagni, quando non c'era da Baroni, il ritiro avevamo sentito, diciamo, si era visto prima Cataldi come capitano, Marusic nel post partita aveva in realtà indicato Cataldi come capitano, forse si era espresso male, però parlavo di un Cataldi capitano. Tra l'altro, dopo la nomina di Zaccagni, Radu ha messo una foto sul suo profilo Instagram dove c'è Cataldi con la fascia, ho scritto l'unico capitano. Che idea ti sei fatto anche proprio da ex calciatore in uno spogliatoio? Che cosa può succedere con una questione del genere?
Ma questo è un ulteriore, secondo me, elemento di... che non, insomma, la Lazio non si fa mancare nulla in questo periodo, la contestazione contro il presidente, questo avvio, ambiente freddino, e ora la questione capitano. Ma insomma, ne abbiamo viste tante, io credo che poi con il buon senso si possa superare questo ostacolo, per la squadra il capitano del Cataldi, per la società magari la vede in un'altra maniera. Zaccagni potrebbe mettere d'accordo tutti, credo che poi alla fine si comincia a giocare, si capiranno anche gli equilibri, soprattutto la volontà, capirà la volontà della società che vuole fare con Cataldi. Credo che Cataldi faccia parte di quel gruppo, così a sensazione, ma non ho elementi certi, storico che se n'è andato, insomma, che si è dissolto. Immobile, Luis Alberto, Felipe Anderson, Milinkovic Savic, Cataldi è più vicino a questo gruppo, no? A quello che è stata la Lazio negli ultimi anni, credo. Non so poi le vicende quando c'era Sarri se possono aver influito o meno in questo tormentone, e credo che poi insomma le cose si possano risolvere. Baroni deve risolvere, poi magari deve chiarire, perché poi è una cosa che questi temi sono soprattutto delicati per i tifosi, per chi veramente, no, ha a cuore una società, ma credo che poi alla fine tu mi stai dicendo dei nomi, Marusic pro Cataldi, c'è chi dice pro, ma io non, alla fine credo che poi si possa mettere a posto tutto quanto.
Voi che siete uomini di campo, perché da una parte Lotito ha detto ma non sono i giocatori che decidono il capitano, dall'altra Baroni si è preso la responsabilità di dire l'ho scelto io. Come funziona in campo, Stefano, mister, tutte e due? Di solito non viene scelto dal gruppo, o comunque con il consenso del gruppo? Mister,
è una cosa che viene valutata soprattutto dal mister, durante il ritiro, perché durante il ritiro credo che Baroni abbia conosciuto un po' tutti i giocatori, avrà visto qual è il leader, perché è chiaro che tu devi mettere capitano uno che viene ascoltato da tutti, non puoi mettere uno solo rappresentativo perché ha giocato in nazionale. Credo che però se hanno scelto Zaccagni perché questo ha dimostrato di essere veramente quello che può portare la fascia di capitano. A me come allenatore, se io avessi letto un giocatore che faceva l'endorsement di un altro, mi sarebbero girate ma veramente alla grande, per cui l'avrei chiamato e gli avrei detto: scusa un attimo, tu fai il tuo, che l'altra cosa le facciamo noi e in parte anche la società. Non credo che la società possa mettere bocca sulla scelta del capitano, perché è una cosa fra giocatori e allenatore, cioè, fra gente che va nello stesso spogliatoio, che vive giornalmente a contatto e poi la domenica va in campo, per cui direi che la responsabilità maggiore ce l'avrà Baroni e deve essere convincente con tutti gli altri, perché anche da questo parte il rapporto che Baroni avrà con i suoi giocatori.
Stefano, dicevi?
No, sono d'accordo. Ma magari forse noi stiamo anche romanzando troppo, ma per la scelta Gadaldi forse non so, non viene giudicato da Baroni titolare, quindi in questo momento non ti so dire, Susanna, però credo che, come ha detto giustamente il mister, insomma, ognuno faccia il proprio.
Però scusami Stefano, io faccio una considerazione. Io quando facevo l'allenatore, il mio capitano doveva essere a centrocampo, in mezzo al campo, perché era sempre a contatto con l'arbitro. Io ho fatto una piccola eccezione alla Juve e me ne pento ancora, ma perché l'ho fatta? Perché il mio capitano doveva essere il centrocampista, no? Solo che ho dovuto cedere a una cosa, dare il numero 10 a Baggio, perché nella mia numerazione Baggio avrebbe dovuto avere l'11, 7 Hasler e 9 Casiraghi, no? Solo che Baggio aveva fatto un contratto con una azienda di scarpe dove Baggio io era 10 e mi ha detto: mister, io dovrei se possibile portare la 10. Allora ho fatto questa eccezione per lui e ho dovuto farla anche per il capitano, l'ha data a Tacconi, ma è stata una scelta sbagliata, perché il capitano per me deve stare in mezzo al campo e sempre al cospetto dell'arbitro, perché quando avevo Pezzi al Bologna, lui si confrontava con l'arbitro, quando sbagliava così diceva le sue, ma era sempre nei pressi, per cui direi che il capitano migliore è sempre quello a centrocampo.
Questa è una bella spiegazione.
Grazie Stefano.
No, è perché noi a volte invece tu l'hai spiegata bene, perché la fascia di capitano deve andare in mezzo al campo, soprattutto perché ha un contatto diretto con l'arbitro. Già, questa è una motivazione che
non avevo mai riflettuto. Un portiere sarebbe un po' più, no, complicato.
Il caso del vice.
Sì.
Io invece volevo concentrarmi sulla lotta, diciamo, su Como e Monza, perché Keylor Navas, dall'altro lato sta arrivando Keylor Navas a Monza, dall'altro lato è arrivato Varane. La domanda è: queste squadre, che comunque anche il Monza ha i blocchi, poi probabilmente farà un campionato diverso, però all'inizio con un nuovo allenatore tutto parte per confermarsi in Serie A, il Como l'hanno promosso sicuramente, giocatori di questo spessore che però hanno fatto un altro tipo di carriera e che sono molto avanti con l'età, Varane un po' meno rispetto a Navas, come fanno a, diciamo, mettersi con la mentalità di fare un certo tipo di gare che è completamente diverso da quello che hanno fatto in carriera?
E questo dipende dalla tua voglia. Cioè, se arrivi e hai giocato a grandi livelli e vai in una piccola provincia, dipende da quello che hai tu dentro, quello che vuoi fare, vuoi trasmettere e che tipo di sfida vuoi affrontare. Umtiti, ad esempio, è andato a Lecce, la Chetichella all'inizio, poi ha fatto partite importanti, quindi bisogna vedere come ci arriva Varane, come ci arriverà Navas, lo stesso Reina e altri ancora. Se vanno lì a svernare è un discorso, se ci mettono ancora più impegno, perché come ci insegna il mister, più vai avanti con l'età più ti devi allenare e più ti devi sacrificare, nell'alimentazione, in tutto, perché sei logorato e quindi il fisico devi curare bene, soprattutto devi avere le motivazioni. Credo che insomma lì il nodo, cioè Varan, se viene a Como e comincia a farsi le passeggiate sul lungo lago, oppure non gliene frega niente le cose, alla fine c'hai un nome grande ma non serve a niente, ha detto bene prima il mister, poi il campo traduce tutto in tutta la verità, tutte le aspettative si vanno lì, e quindi secondo me Varan o chi per lui, dal grande nome, dal grande prestigio, hanno cavalcato palcoscenici importanti, vai lì, se hai voglia allora diventi un valore aggiunto all'interno della squadra, anzi sei anche da un punto di vista dialettico, i giocatori dicono vabbè, ma questo non è venuto a svernare, perché la prima cosa anche i compagni di squadra poi ti fanno subito pana, se vai lì e sverni lo capiscono dopo un mese e mezzo.
Invece, proprio per il mister, Varane e Navas in una squadra, comunque in club così piccoli, diciamo, hanno già la maglia titolare?
Allora, io credo quando una squadra come il Como, che è sempre stato abituato a stare in ambiti diversi dalla Serie A, salvo qualche sporadica apparizione, no? Vanno in Serie A, si deve spostare l'attenzione sulla proprietà e sull'allenatore. Il Como ha avuto la possibilità di avere come proprietari due facoltosi che sono classificati nella classifica dei più ricchi al mondo, i quali probabilmente, spinti anche da Fabregas, che non dimentichiamo che la fortuna del Como si chiama Fabregas, è andato lì a finire come giocatore e poi ha preso in mano le redini come allenatore, no? Ed è chiaro che un personaggio del genere ha credibilità ovunque. Se ha convinto questi due personaggi a prendere il Como e ha convinto giocatori come Varane e Pepe Reina ad andare lì, vuol dire che prima ci ha parlato e ha visto se questi hanno voglia veramente di fare da traino e non di essere trainati. Dopo sta prendendo anche dei giocatori importanti che hanno gamba, per cui direi che alla fine su Fabregas io sono tranquillo che farà, che metterà in campo un'ottima squadra. Su Navas, credo che lì abbia contribuito molto Galliani che è un personaggio stranotto in campo calcistico internazionale. Credo che quando ha contattato Navas questo avrà capito subito che lo porterà in una squadra certamente che lotterà per non retrocedere, per cui lui non è più nella possibilità di andare in grandi squadre, ma in una squadra seria, perché credo che il Monza possa essere veramente etichettato come una squadra seria, e questo per lui credo che sia già una garanzia.
Mister, posso farti un complimento? Perché è un peccato che il calcio abbia perso una persona che parla di calcio in maniera così, così bella, così affettuosa.
Ma ce lo portiamo dentro Maracanã.
No, lo sai a cosa stavo pensando? Il mister faceva, non mi ricordo gli anni perché non mi posso ricordare tutto, però faceva il Mayfredi Team nella trasmissione di Simona Ventura, che era quelli che il calcio, e lui spiegava i gol della giornata insieme, no? Era una cosa fantastica, perché comunque
rifacevamo i gol perché la Rai aveva perso i diritti per mettere in onda il campionato italiano, per cui dovevamo riproporre i gol partendo da una ripresa fatta dalla concorrenza, e poi io con un nucleo di giocatori forti, perché erano tutti forti, rifacevamo questi gol, e devo dire che abbiamo dato veramente una buona immagine alla Rai.
Era tipo una moviola umana, possiamo dire così, mister?
No, inizialmente la Simon aveva chiesto di fare una moviola, ma la moviola la facevano già in tanti da fermo, non era bello. Sono stato io che ho detto: Simo, tentiamo di rifare i gol pari pari, vediamo. Ma è impossibile, vediamo, abbiamo fatto una prova.
E invece era possibile.
Era possibile, però tornando un attimo al complimento che mi hai fatto, Susanna, guarda che io ho abbandonato il calcio, non è il calcio che ha abbandonato mai
No, non ho perché detto io, quello, io ho detto è un peccato che non ci sei.
Sì, no, ma io ho, ho sempre pensato che un allenatore possa dare il massimo di se stesso fino a una certa età, e soprattutto se ha dentro di sé una voglia. A me questa voglia era partita, per cui ho detto a me figure, e andare in giro per prendere i soldi non mi piace farle, ho abbandonato.
Allora Stefano, ci facciamo far compagnia noi.
Trappare una promessa, ti piacerebbe far parte della squadra di Maragana, Gigi, il prossimo anno, cioè magari ti disturbiamo un po' di più.
Allora Stefano, tu sei una persona fantastica, io non ti conosco personalmente, ma ho cominciato davvero, anche non è una piazzeria, a stimarti nel sentirti parlare. Sei sempre oculato, discreto, tu
sei. Grazie.
Allora, ci vedremo magari a un pranzo, qualcosa, e ne parleremo, va bene?
E a noi fa molto piacere.
Vediamo un attimo il direttore cosa dice, però insomma quello che ha detto Susanna è vero, perché poi io non avevo dubbi, tu hai puntualizzato, non avevo dubbi che fosse Manfredi che ha lasciato il calcio, non il contrario.
E no, io non ho detto questo, però.
No, nel senso che fuori uno fa, ma uno... no, perché è una sindrome un po' nostra, dice, allora ma dove, che fine ha fatto, ma che magari non gliene frega niente, è contento così.
No, io ho sempre privilegiato il mio habitat, i miei amici, le mie passioni, il tennis, e ho detto ma perché
bello.
Già la vita ha un termine, perché quando superi una certa età dopo non è che puoi fare quello che facevi e che faccio adesso, per cui certo. Direi che il tempo tiranno, Stefano, il tempo tiranno per i giovani,
lo so. No, comunque vabbè, niente, vedremo, dai.
Mister, sappi che qui sei deciderà. Sempre il benvenuto. Grazie mister,
ciao a tutti,
ciao.
Arrivederci.
Una bella persona Stefano, il mister. E poi sai che cos'è? Che spiega le cose.
È radiofonico da morire.
Ha i tempi giusti.
Ai tempi, sì. e non dice, ascolta, e è bravissimo, si inserisce ed è spaventosamente bravo per me. Poi sono io che decido.
Anche per me. Però detto questo ci fermiamo e ritorniamo sempre con te fra due minuti.